Oggi entriamo in un capitolo, nel capitolo più importante che ci racconta il libro di Atti. Non so se vi ricordate quando abbiamo introdotto il libro di Atti, abbiamo detto che Atti è stato scritto, come lo ripetiamo spesso, per Teofilo, e Teofilo si presume fosse un ufficiale romano e si pensa che Teofilo sia stato evangelizzato da Paolo. Per cui nei suoi dubbi compariva anche la domanda: chi è Paolo? Se il cristianesimo fosse autentico o se fosse solo un'invenzione di Paolo. E questo è l'evento più importante perché la conversione di Paolo ci viene raccontata per 3 volte. Luca la rende molto chiara. La troviamo al capitolo 9, al capitolo 22, dai versetti 3 a 16, e nel capitolo 26, dal 9 al 20. Alcuni mettono in dubbio le 3 narrazioni perché ci sono particolari diversi, come se Luca avesse ricevuto 3 narrazioni diverse sulla conversione di Paolo. Ma non ci sono dubbi perché Luca non lo dice da nessuna parte che ha ricevuto 3 narrazioni, ma tutti i particolari che sono descritti nelle varie narrazioni li conosceva già quando ha scritto il capitolo 9. Per cui si è lasciato i 3 racconti a distanza e perché probabilmente questo era il dubbio più atroce che assillava Teofilo. Perché se Teofilo fosse stato evangelizzato da un uomo qualsiasi, non inviato da Dio, un uomo non inviato da Dio, quindi doveva mettere in dubbio anche la sua stessa salvezza. Perché cosa c'entra Paolo, cosa c'entrano i gentili con il cristianesimo? E quindi era molto importante chiarire come Paolo, come ha fatto finora attraverso il Vangelo di Luca e anche attraverso Atti che abbiamo visto, come adesso arriva la conversione di questo apostolo che poi sarà inviato ai gentili. Ma andiamo nel testo biblico e per oggi leggiamo tutto dall'1 al 31, ma vedremo solo una parte di questo brano. Per cui vi chiedo pazienza, leggiamo Atti 9 dal versetto 1 al 31. Dice: Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. È caduto in terra di una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli domandò: Chi sei, Signore? E Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi senza parole perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli conducendolo per mano lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania e il Signore gli disse in visione: Anania. Egli rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Alzati, va nella strada chiamata dritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo. Poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti riguardo a quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: Va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Perciò io ti mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame, e recuperò la vista. Poi alzatosi fu battezzato e dopo aver preso il cibo gli ritornarono le forze rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che egli è il figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome? Ed era venuto qua con lo scopo di condurli incatenati i capi dei sacerdoti?» Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Parecchi giorni dopo, i giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e notte, per ucciderlo. Ma i discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da loro Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, saputolo, lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Sapete chi è John Newton? John Newton era un credente della metà degli anni del 1700 ed è l'autore del canto che conosciamo bene, Stupenda Grazia. Ma prima della conversione, chi era Newton? Era un marinaio e, come la maggior parte dei marinai del suo tempo, visse una vita di ribellione e dissolutezza. Per diversi anni, lui sapete cosa faceva? Andava per mare, andava in Africa a catturare gli schiavi. A catturare gli schiavi per vendere nelle piantagioni del Nuovo Mondo. Pensate che più di 100.000 schiavi furono trasportati in quegli anni e il 15% di queste persone venivano trattate come bestie, morivano. Quindi 15.000 persone morte in quel periodo. Erano molto, molto maltrattate. Una settimana fa, non so se avete visto in TV, facevano un film, una storia vera di un pastore che si trovava sotto padroni in cui, se non mangiava lo schiavo, gli rompevano i denti, abusavano di minori, facevano di tutto, e questo pastore alla fine non è biblico, ma si ribellò prima della guerra di secessione. È un film veramente atroce da vedere, però ci mostra come queste persone erano maltrattate. E John Newton affondò così in basso che a un certo punto divenne lui anche uno schiavo, tra virgolette, era prigioniero di un commerciante di schiavi, e alla fine lui divenne il capitano di questa nave. E fu durante una tempesta in mare, lui aveva trovato uno scritto nello scantinato ancora nei viaggi precedenti, uno scritto che era intitolato L'imitazione di Cristo. Lui iniziò a leggerlo per sbaglio, e queste due componenti, sia il naufragio sia questo scritto, furono i semi piantati nel suo cuore che lo portarono alla conversione. E lui divenne un grandissimo leader di quegli anni del XVIII secolo del mondo evangelico in Inghilterra. E sulla sua lapide è stato inciso, non so se ho tradotto bene, John Newton, impiegato un tempo infedele libertino servitore degli schiavi in Africa, fu per la ricca misericordia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo preservato, restaurato, perdonato e incaricato di predicare la fede che aveva a lungo faticato a distruggere. E quando scrisse Stupenda Grazia, lui era appena un credente era già un leader nel mondo evangelico. Ora John Newton è abbastanza facile, ma se vi citassi Mel Trotter, avete mai sentito questo nome? Mel Trotter. Questo è più difficile. Questo era un barbiere degli anni 1800, sempre un po' dopo, ed era un ubriacone. Era un ubriacone per professione. E Trotter si allontanava di casa per settimane intere e una volta, quando tornò a casa sua dopo un lungo periodo di ubriachezza, trovò il figlio di soli 2 anni morto. E credendo che fosse lui responsabile della morte del bambino, pensò al suicidio e si fermò accanto alla bara e giurò che non avrebbe più toccato alcol per tutta la sua vita. Ma dopo 2 sole ore era di nuovo ubriaco, fradicio. E lui, saltando su un treno, sbarcò a Chicago nel 1897, dove vendette le scarpe, si presume che furono le scarpe del figlio, vendette queste scarpe, queste sono tutte testimonianze cristiane, e per comprarsi, vendette queste scarpe per comprarsi un altro drink. E una notte entrò barcollante, ubriaco, in una nave missionaria chiamata Pacific Garden Mission di Chicago, e qui venne esposto al Vangelo e si convertì. E la sua vita fu un'altra vita trasformata, perché iniziò come barbiere, ma passò notte e giorno su quella nave a fare il missionario. Iniziò la sua missione, sapeva suonare la chitarra e sapeva cantare. E Trotter era appesantito dagli uomini dei bassi fondi, quelli che erano come lui prima della conversione, per cui aprì una missione di salvataggio in Michigan e in seguito fondò più di 70 altre missioni. Divenne un supervisore di questa catena che aiutava queste persone messe, diciamo, a alcolisti di quel periodo, che si estendeva da Boston a San Francisco. Infine, un ultimo personaggio che voglio citare è Aurelio Agostino. L'avete mai sentito? Agostino di Ippona, sono meglio se vi dicessi Sant'Agostino. Sant'Agostino, per i cattolici, sebbene lui avesse una madre cristiana, lui visse tra gli anni 354-430 d.C. e anche lui aveva abbandonato la fede della mamma e si era dato in favore della religione persiana conosciuta come manicheismo. Il manicheismo era una dottrina religiosa fondata soprattutto sull'identificazione di 2 principi assoluti, il bene e il male, in continua lotta tra di loro. E lui si prese un amante, con la quale visse 13 anni, e abbandonando il manicheismo, in quanto insoddisfacente, continuò un'inutile ricerca della verità, e attraverso la predicazione della Chiesa, a cui venne esposto, si convinse intellettualmente della verità del cristianesimo, ma non si convertì. Non si convertì perché aveva qualcosa che impediva di accettare la fede. Sapete cos'era? La sua debolezza nella tentazione sessuale. Lui aveva una vita sessuale non molto sana. E nel 386, dalla sua stessa testimonianza, era nel giardino ed era in crisi, stava piangendo, e mentre piangeva sentì la voce di un bambino che cantava in latino e diceva tolle e legge, che significa prendi e leggi. Dice lui stesso: in quel momento ho frenato il mio flusso di lacrime e mi sono alzato e cominciai a riflettere con la massima cura se fosse una cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, ma non ricordava affatto di averla udita da nessuna parte. Arginata la piena delle lacrime, mi alzai. L'unica interpretazione possibile era per me che si trattasse di un comando divino ad aprire il libro e a leggere il primo versetto che avrei trovato. Aprì la Bibbia e lesse Romani 13, dal versetto 13 al 14, che dice: comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie, ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Dopo questi versetti dice: non avevo più voglia di leggere e non avevo bisogno di farlo, perché in un istante, quando sono arrivato alla fine della frase, è stato come se la luce della fede si fosse riversata nel mio cuore e tutta l'oscurità del dubbio fosse stata dissipata. Liberato da una vita di peccato e confusione, Agostino divenne il più grande teologo che la Chiesa avesse mai conosciuto fin dai tempi dell'Apostolo Paolo. E la storia della Chiesa è piena di questi resoconti che mettono in risalto il meraviglioso potere del Vangelo di trasformare i peccatori, ma nessuna trasformazione è stata così notevole o si avvicina minimamente o ancora ha avuto implicazioni di così vasta portata per la storia come la conversione di Saulo di Tarso. Saulo era ebreo di nascita, romano di cittadinanza, greco di educazione e cristiano per pura grazia di Dio. E come sappiamo era un missionario, un teologo, evangelista, pastore, organizzatore, leader, pensatore, combattente per la verità e amante delle anime. Non è mai vissuto nessuno così pio come lui al di fuori del Signore Gesù Cristo. Saulo nacque a Tarso, un'importante città nella provincia romana della Cilicia. Tarso si trovava vicino all'Asia Minore, tra l'Asia Minore e la Siria, e non era lontano da Antiochia ed era famosa per la sua università. L'università di Tarso, insieme a quelle di Atene e di Alessandria, erano le più onorate nel mondo romano. Il padre di Saulo si pensa fosse cittadino romano, poiché Saulo stesso dichiara in Atti 22-28 che era cittadino romano di nascita, non per averlo acquistato. E le sue credenziali, a livello ebraico, erano delle credenziali altrettanto impeccabili, come suo padre prima di lui. Lui era un fariseo e studiò a Gerusalemme sotto la guida, se ci ricordiamo, di Gamaliele. E a quanto pare lui non aveva mai incontrato Gesù durante la vita. Può darsi che aveva finito gli studi quando Gesù ebbe il suo ministero terreno. Saulo fa la sua prima apparizione, se ci ricordiamo. Quando fece la prima apparizione? Quando Stefano venne lapidato. E Saulo potrebbe essere stato uno di quegli ellenisti che avevano discusso con lui nelle sinagoghe senza successo. E quando Stefano fu giustiziato, Saulo custodiva, se ci ricordiamo, le vesti di quelli che lo lapidavano. E non ci sono dubbi sul ruolo di Saulo nella persecuzione della Chiesa. Perché, non so se vi ricordate, il capitolo 9 sembra una prosecuzione dei primi tre versetti del capitolo 8. Atti 8:3 dice: Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Poi abbiamo il capitolo 8 che parla dell'espansione del Vangelo in Samaria, e qui sembra un continuare quello che Saulo stava facendo, devastava la chiesa. E il versetto 1 che abbiamo letto dice: Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore. Saulo era terribilmente abile a perseguitare i credenti. E come abbiamo visto al capitolo 8, la comunità di Gerusalemme si scioglie e tanti, si presume quelli ellenisti, iniziarono ad andare in giro per il mondo per colpa sua. Molti credenti fuggirono da Gerusalemme e Saulo è ancora all'opera contro la Chiesa. L'espressione qui è molto forte, riflette proprio l'atteggiamento di Saulo nei confronti dei credenti. Qui dice: sempre spirante minacce e stragi. Sempre significa che non smetteva mai, sempre significa che continuava in questa direzione. E minacce e stragi significa anche morte. Stragi significa la morte di tante persone, e potrebbe non significare che lui cercò personalmente di ucciderli, ma esprimo ciò che spera sarà il risultato dei suoi arresti. Atti 22,4 dice: perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. E Atti 26,10 dice: questo infatti fece Gerusalemme, e avendone ricevuto l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio voto. E come detto, dopo questo intermezzo del capitolo 8, la scena torna a Gerusalemme. Saulo, ci mostra Luca, alitava ancora di minacce e omicidi contro i discepoli. La persecuzione praticamente dei cristiani era la sua fissa, lo consumava, era diventata la sua ragione di vita. L'aria stessa che lui respirava era perseguitare la Chiesa. E avendo saputo di questo gruppo di cristiani a Damasco, Saulo, spinto probabilmente dallo zelo religioso, si reca, come abbiamo letto, dal sommo sacerdote e chiese delle lettere per se avesse incontrato questi seguaci della via, uomini o donne, non importa, li avrebbe legati e portati a Gerusalemme. Perché andò dal sommo sacerdote? Perché il sommo sacerdote era il presidente del Sinedrio e dai romani veniva considerato il capo ebraico, per cui aveva questa autorità interna, e Saulo aveva bisogno di queste autorizzazioni per prendere queste persone e portarle, trascinarle, legate a Gerusalemme. Damasco era l'antica capitale della Siria e aveva una grandissima popolazione ebraica, per cui c'erano parecchie sinagoghe probabilmente a Damasco. Come abbiamo detto, Paolo poi predicherà anche in quei posti. Notiamo che il cristianesimo qui viene chiamato via. E la descrizione come via, soprattutto nel libro di Atti, appare spesso, ad esempio Atti 19,9 dice: ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della via in presenza della folla. Oppure Atti 19,23 dice: in quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via. O infine un ultimo versetto, 24,14, dice: ma ti confesso questo, che adoro il Dio dei miei padri, secondo la via, che essi chiamano setta, credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. E apparentemente questo nome via deriva da Gesù, quando Gesù disse in Giovanni, se ci ricordiamo, 14,6, io sono la via, la verità e la vita. E la via è un titolo appropriato per il cristianesimo, perché la via, come ci dice Atti 18,26, è la via di Dio. È la via di Dio, è l'unica via, l'unica strada. Non ci sono, come dicono quelli del mondo, tutte le strade portano in cielo, ma c'è solo una via che porta in cielo. Ebrei 10,19,20 dice che è la via che porta al luogo santo. Dice infatti: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare in luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente. Pietro la chiama la via della verità, seconda Pietro 2,2. Ora, entrando meglio nel versetto, nel testo di oggi, Saulo, ottenuti i documenti necessari, insieme agli altri, partono per Damasco, e la via normale che c'era per andare a Damasco si doveva oltrepassare la Samaria, e sicuramente il risveglio della Samaria sarà stato un altro motivo che lo avrà inalberato, lo avrà fatto ancora infuriare di più per catturare i credenti. Ma Saulo quel giorno non sapeva che i suoi piani sarebbero stati cambiati. Da quell'incontro sarebbe stato sconvolto tutto il suo mondo. Per lui era una giornata come le altre. Lui si è alzato la mattina: oggi vado a caccia di credenti, vado a Damasco. Il titolo del sermone di oggi, come credo abbiamo visto, è la potenza trasformante della grazia. E questo titolo credo non possa essere più appropriato per quanto riguarda Paolo, perché dal drammatico racconto della conversione di Saulo emergono 6 o 7 segni, non ho ancora deciso, della vita trasformata di Paolo dalla grazia. una trasformazione a 180 gradi, e oggi che vedremo una a una, e oggi vedremo solo la prima. Oggi vedremo il primo segno, la fede nel Salvatore. Oggi vedremo la fede nel Salvatore. Perciò vediamo dal versetto 3 al 9 come avviene questa fede. Il versetto 3 dice: e durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. Saulo stava ancora correndo a tutta velocità verso Damasco, quando all'improvviso fu fermato di colpo. Avete presente se tu vai con la macchina a tutta velocità, e non dico ti attraversa un capriolo, ma ti trovi davanti un muro, cosa succede? O lo sfondi, o ti fai male e vieni rimbalzato indietro. Così avviene qui, una luce dal cielo, all'improvviso, lui sta andando, lo avvolse, e Saulo e i suoi compagni caddero per terra di fronte all'apparizione della gloriosa, sfolgorante gloria di Gesù Cristo. Saulo e questi persecutori cristiani rimasero senza parole per il terrore. In Luca, negli altri resoconti che fa in Atti, scusate, al capitolo 22 e 26, forniscono maggiori dettagli. Ad esempio, da Atti 22:6 apprendiamo che l'incontro avvenne verso mezzogiorno e la luce dal cielo non proveniva, non era un fulmine, non era una creazione materiale. E il particolare che fosse mezzogiorno è molto significativo. A mezzogiorno, pensiamoci un attimo, dove è il sole? Il sole è proprio in testa alle persone, è esattamente sopra la testa ed è il massimo, è il momento massimo del bagliore. Poi se consideriamo il sole in Medio Oriente, non è un sole tiepido, è ancora un sole più forte e rovente. Eppure ci fu una luce talmente gloriosa, dice qua, più splendente del sole. Atti 26:13 Paolo dice: a mezzogiorno vidi per strada un re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra. La luce del cielo era più splendente del sole. Atti 22:6 dice: improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Pensate che scena! Questa luce sconvolse tutti, restarono paralizzati. Al versetto 7 che abbiamo letto prima dice che rimasero fermi senza parole perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. E non solo Paolo finì a terra, ma tutti finirono a terra. Questi non sono particolari da poco. Coloro che viaggiavano con Paolo, poi con Saulo, udirono la voce del Signore come lui, ma non capivano le parole dette, perché le parole del Signore erano solo per le orecchie di Saulo in quel momento. Ora non voglio fare un'applicazione fuori contesto, ma tante volte la parola di Dio a qualcuno parla in un modo, mentre ad altri sembra non dovesse dire nulla, sembra che non dica nulla anche durante la predicazione. Dio parla e lavora così con i suoi figli. La parola di Dio tante volte non è rivolta a tutti, ma è rivolta a me, è rivolta a te e viene detta all'orecchio di chi la deve ascoltare. Viene data per questo motivo. E Saulo in quel momento vide Gesù, come dice al versetto 5, e lo vide in uno splendore glorioso. Teofilo, come noi possiamo essere certi che Paolo vide personalmente Cristo, perché la parola di Dio lo testimonia ripetutamente che Saulo fece questo incontro con Gesù. Ad esempio l'abbiamo anche letto, Atti 9:17, dice: allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. Anania dice che chi gli è apparso sulla via di Damasco era Gesù. E Anania probabilmente era ancora vivo quando Luca scrive il libro di Atti. In Atti 9:27 che abbiamo letto è Barnaba che dice lo stesso. Barnaba racconta che durante il viaggio Paolo aveva visto il Signore. Atti 22:14 dice ancora Anania che parla e soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. Questa volta Gesù viene chiamato il giusto, e se andate in Atti 22 vedrete che il giusto è in maiuscolo, per cui si riferisce a Cristo. In 1 Corinzi 9:1, che abbiamo sentito domenica scorsa da Davide, Paolo testimonia lui stesso del suo incontro con Gesù e dice: «Non sono libero, non sono apostolo, non ho veduto Gesù il nostro Signore, non siete voi l'opera mia nel Signore». E infine un ultimo versetto, 1 Corinzi 15:8, dice: «E ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto». Paolo vide il Signore Gesù e fu l'ultimo, ci dice 1 Corinzi, che lo vide, l'ultimo che vide Cristo risorto. Gli apostoli videro la risurrezione e allo stesso modo la vide anche Paolo, perché come vedremo Paolo doveva essere, come sappiamo, anche l'apostolo dei gentili, per cui doveva essere lui testimone della risurrezione. Ora, anche se non lo fa così, in modo così drammatico, questo è l'unico caso che Dio si presenta in questo modo davanti a un uomo, ma anche qui ancora una volta possiamo vedere come la salvezza è sempre un'iniziativa di Dio. La salvezza è sempre un'iniziativa di Dio. Paolo non stava cercando Dio. Paolo non stava cercando Cristo, lo stava perseguitando. Giovanni 6:37 dice: «Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, colui che viene a me non lo caccerò fuori». Ancora Giovanni 6:44: «Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Questo incontro fu Dio stesso che lo programmò per Paolo. E come abbiamo detto la volta scorsa, quando abbiamo parlato della conversione dell'eunuco, non so se vi ricordate, lo Spirito Santo predispose proprio sovranamente tutte le circostanze che portarono a questa conversione, e così fa anche qui. L'eunuco voleva andare ad adorare Dio, e Dio fu lui che creò tutto alla perfezione, quegli eventi che portarono poi alla conversione dell'eunuco. Saulo non stava cercando Dio, ma lo stava perseguitando, eppure Dio anche qui crea la situazione per cui Paolo doveva diventare suo figlio. E forse non ci pensiamo abbastanza, ma ogni peccatore non convertito è esattamente come Paolo, è un persecutore di Cristo. Anche noi eravamo dei persecutori di Cristo prima della conversione, anche se forse non ce ne rendiamo neanche conto. Anche le nostre vite erano contro di Gesù. Paolo dice a Tito 3, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello spirito. Perciò, ricapitolando, Saulo, questa è una storia che conosciamo tutti, stava andando a tutta velocità contro di Cristo, contro la roccia, contro la più grande roccia. Una roccia che se ti schiaccia non c'è scampo. Ma in questo caso, come nel nostro, credo, la roccia usò tanta grazia verso di Paolo. Non fu un incontro di giudizio, ma fu un incontro di misericordia. Fu un incontro di misericordia. Infatti, andando avanti nel versetto 4, leggiamo: è caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Gli sta dando Dio la possibilità di ravvedersi. Poteva distruggerlo. Invece gli sta parlando. Saulo, dopo aver visto questa luce gloriosa, è per terra, insieme a tutti quanti gli altri. Adesso sente questa voce, una voce che ripeteva: Saulo, Saulo. E questa ripetizione, anche questa, è significativa per Luca, non è casuale. Enfatizza questa chiamata. Luca, proprio quando deve enfatizzare qualcosa, ha l'abitudine nei suoi scritti, il suo stile letterario, di farla. Ad esempio Luca 10:41 c'è scritto: il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni, eccetera, eccetera. Oppure Luca 13:34 dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti. Oppure Luca 22:31 dice: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Questa ripetizione segna un rimprovero per Saulo, e aveva l'obiettivo di era destinata a portare angoscia nel suo cuore, nella sua anima. Quindi Saulo si sarebbe reso conto di quanto sbagliato fosse quello che stava facendo. Il Signore Gesù lo stava sarebbe stato questo, in questo modo compunto lui nel cuore. Notiamo che Saulo non aveva perseguitato direttamente Gesù, ma stava perseguitando i credenti. Eppure Gesù gli disse: perché mi perseguiti? Perché Gesù disse questo? Questo ci fa riflettere come Gesù è legato ai credenti, come lui sia il capo del corpo e le sue membra. E ogni volta che un credente viene attaccato ingiustamente, è un attacco sempre verso di Cristo. E questa cambia anche la nostra visione delle cose quando siamo attaccati. Dovrebbe cambiare. Non dobbiamo prendere gli attacchi, quindi, in maniera personale. Gli attacchi non sono per noi. Gli attacchi sono sempre verso di Dio, se siamo attaccati per la fede e per il Vangelo. E sapere qui che Gesù prende l'iniziativa di difendere i credenti dovrebbe incoraggiarci, perché il Signore è vicino a noi e a cura di noi vede tutto. Non lo vedremo oggi, ma l'ultimo versetto che abbiamo letto, il 31, ci parla che la Chiesa aveva pace, cresceva. E questo è stato dovuto all'intervento di Cristo, per cui Cristo ha cura della sua Chiesa e sa perfettamente dove sta andando, e quando è il momento interviene lui stesso per proteggere la Chiesa. Qualche commentatore ha detto: nessun colpo sferrato sulla terra non viene sentito in cielo dal nostro comprensivo sommo sacerdote. Perseguitando i cristiani, Saulo inflisse colpi direttamente al Signore, e Saulo, che era stato così violento, si trovò violentemente messo di fronte all'enormità dei suoi crimini, non contro i cristiani, ma contro di Cristo. Coloro che vanno all'inferno lo fanno in definitiva a causa proprio del rifiuto del Salvatore. E anche quelli che non rifiutano o perseguitano i cristiani, come ha fatto Saulo, sono sempre colpevoli di essere nemici di Dio. Paolo scriverà ai Corinzi, 1 Corinzi 16:22, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Quindi tutti coloro che non amano Cristo sono scomunicati, sono lontani da Dio, sono maledetti. Ma qui in questo incontro avviene anche qualcos'altro. Adesso alle parole di Gesù lui viene convinto di peccato. Adesso c'è una specie di giudizio per lui, che non è un giudizio. C'è la brutta notizia del Vangelo. Qual è la brutta notizia del Vangelo? Qui dice: perché mi perseguiti? Qui c'è la convinzione non dei suoi peccati in generale, ma del suo peccato di essere nemico di Dio. Gesù disse che lo Spirito avrebbe convinto gli uomini quanto al peccato perché non credono in me. Giovanni 16:9. Il crimine di tutti i crimini per gli uomini che saranno eternamente dannati è rifiutare di amare e seguire il Signore Gesù. La vera salvezza deve includere la convinzione di peccato. E mettiamoci nei panni di Saulo. Gesù ti dice: perché mi perseguiti? E lui stava perseguitando la Chiesa. Come si sarà sentito? Saulo conosceva abbastanza la fede cristiana da odiarla e perseguitarla, conosceva le affermazioni di Gesù e la vera storia della redenzione di Dio, come aveva predicato anche Stefano, sapeva che gli apostoli, i loro compagni, Stefano e Filippo, avevano potere sulle malattie e sui demoni, e tutto questo aveva proprio posto delle basi per arrivare alla fede di Saulo. E quando Gesù lo affrontò, la convinzione doveva essere schiacciante. Lui fu schiacciato nella polvere e lo portò questo a credere. Al versetto 5 vediamo come prosegue questa conversione. Egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore Gesù, il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Saulo, per terra accecato, ha sentito questa voce e ripete immediatamente: chi sei, Signore? Saulo riconosce che chi gli parlava aveva un'autorità divina. Non era ancora sicuro di chi gli parlava, ma sapeva una cosa, che chi gli parlava aveva autorità. Il Signore è scritto in maiuscolo. Per un israelita che conosceva l'Antico Testamento, la presenza di una luce dal cielo e una voce erano molto significativi e dovevano essere presi sul serio perché rappresentavano la presenza di Dio. Ora, sapete cosa significa la parola Signore? La parola Signore significa padrone. Significa padrone. E Saulo qui si sta già sottomettendo a questa autorità. Saulo probabilmente temeva che chi gli stava di fronte fosse proprio Gesù. L'intero Vangelo cristiano, in negativo, riempiva la sua mente tutto il tempo, mentre perseguitava la sua passione di perseguitare i cristiani, lui continuò ad ascoltare il Vangelo. Perciò non è difficile credere che conoscesse già la risposta a questa domanda mentre la poneva, se non per fede, ma per paura. Il suo peggior incubo immaginabile sarebbe stato scoprire che Gesù era il Messia, che il cristianesimo era vero, che il Vangelo era la verità di Dio e, come detto, lui aveva combattuto contro di Dio. Saulo dovrebbe essere rimasto di ghiaccio quando Gesù gli ha detto: perché mi perseguiti? Nessuno di noi ha sentito le parole di Gesù quando ci siamo convertiti in questo modo. Nessuno ha sentito Gesù che gli dica: perché mi perseguiti? Saulo lo sentì di persona. Ma in quel momento la verità si confermò nella sua anima e la luce del Vangelo divenne positiva. Gesù ha il potere di salvare il peggiore dei peccatori e lui aveva ascoltato anche il messaggio della grazia, che se credi in Cristo i tuoi peccati saranno perdonati. Questa è la grandezza della grazia, che Dio può salvare il peggiore dei peccatori. Gesù, che aveva creduto morto, era ovviamente vivo e ovviamente era quello che affermava di essere. E il Signore in quel momento gli ricordò quanto inutili fossero i suoi sforzi. Non so se vi ricordate cosa c'è scritto in Atti 26, versetto 14, dice: il Signore gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Tanti si sono chiesti cosa significano queste parole di Gesù. Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Alcuni dicono che qui è la coscienza di Saulo che era già toccata, quindi in questo caso sarebbe un conflitto dall'interno. Saulo aveva dei dubbi, perciò arriva la conversione. Ma io non credo in questa interpretazione, un po' perché mi è stato insegnato, il professore dell'Accademia spiegava che il significato aveva più a che fare con qualcuno che cerca di cambiare la volontà di Dio con la propria volontà. Qualcuno che vuole ribellarsi alla volontà di Dio è come un cavallo che vuole rigettare colui che lo cavalca. Qualcuno che resiste e combatte contro Dio. E mi vengono qui più in mente le parole di Gamaliele, non so se vi ricordate, quando abbiamo studiato Atti 5, magari Paolo stesso avrà ascoltato anche lui in quel momento. Gamaliele disse al versetto Atti 5:38: e ora vi dico, tenetevi lontani questi uomini, lasciateli stare, perché se questo disegno, quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se da Dio voi non potete distruggerli. Il pungolo, sapete cos'è? È un pezzo di legno che ha la punta di ferro. E questo pungolo è appuntito che se ti opponi adesso verrai penetrato. Veniva usato per i buoi o per altri animali proprio per farli procedere. non si dovevano né fermare né tornare indietro, dovevano andare avanti. Saulo stava combattendo contro la volontà di Dio, quindi non c'era nessun problema di coscienza, ma era convinto di essere nel giusto finché non incontra il Signore. E in quel momento la resistenza di Saulo fu schiacciata, il suo cuore spezzato dal pentimento e fu guarito dalla fede. Questa conversione miracolosa è una conversione senza il convincimento umano. È un esempio della portata, del potere, della grazia salvifica e sovrana. Paolo testimonia lui stesso questa grazia a Timoteo, 1 Timoteo 1, dice ai versetti 13-17, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza, io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui e avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, prima di proseguire, abbiamo accennato che Saulo si sottomette all'autorità divina e lo chiama Signore. Questo è un impegno. Signore, riconoscendolo padrone, riconosce, si sottomette a lui e lo impegna a seguire costui come suo Dio e come suo padrone. E essendo il suo Dio, può ricevere l'incarico da Dio. E così al versetto 6, il Signore gli ordina quello che deve fare. Essendo il suo padrone, dice: alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Poi continua, dice: gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi, senza parole, perché udivano la voce ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. E quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. A Saulo gli viene ordinato di alzarsi e di entrare a Damasco, e solo lì gli sarà detto ciò che doveva fare. Vediamo qua, vediamo la genuinità di questa conversione che divenne immediatamente evidente. Atti 22 ci descrive meglio l'impegno di Paolo, dice al versetto 10 che Paolo disse: Signore, che devo fare? E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco e là ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E la resa di Saulo fu completa, poiché lui si sottomise umilmente alla volontà del Signore che aveva per tanto tempo odiato. Oggi l'insegnamento del Vangelo è cambiato. Saulo, in contrasto con molti insegnanti di oggi del Vangelo, non sapeva nulla di accettare Cristo come Salvatore. Non fece nessuna preghiera di accettare Gesù come Salvatore, poi più tardi diventerà il Signore. Ma il chiaro insegnamento della Scrittura è che Gesù è il Signore, è il padrone. Romani 10:9 dice: perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Romani non dice di confessare il Signore come Salvatore, come Signore, come padrone. Perciò la salvezza non è una questione se Gesù è il Signore, perché Gesù è il Signore, ma è una questione se siamo sottomessi alla sua Signoria, se Lui è il nostro padrone. Perciò la domanda per te, per me, è: Gesù è il tuo Salvatore o il tuo Signore? Non si inizia la vita cristiana pensando a Cristo come Salvatore e poi diventerà Signore dopo. Signore e Salvatore sono attaccati e non è una questione di bocca, ma è nel pratico. Gesù dice in Matteo, l'ho citato spesso, però il brano si presta a questo versetto, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E non stiamo parlando di perfezione. Qualche giorno fa ho ascoltato per caso un sermone di un mio amico pastore in Sicilia e spiegava la differenza, bene, la differenza che esiste tra ubbidienza e disubbidienza. Tante volte quello che ci chiede il Signore è facile da fare o è difficile? È difficile da fare. La disubbidienza consiste nel non fare, nel non fare. Siccome quello che mi chiede il Signore è difficile, non lo faccio. È impossibile farlo, quindi non lo faccio. Questa è disubbidienza. L'ubbidienza è farlo anche se sarò mancante, anche se sbaglierò, comunque mi sottometto a quello che la parola di Dio dice. Anche se non è perfetta l'opera che faccio, Cristo l'ha resa perfetta. Io mi devo sottomettere e ubbidire al padrone. Questa chiesa possiamo definirla una chiesa obbediente, sottomessa al padrone? Io spero di sbagliarmi. Io credo di no. Io credo di no. Se abbiamo innalzato la predicazione della parola, ma cosa ne facciamo con la parola predicata? L'altro giorno ho ascoltato lo studio e si parlava di scoraggiamento. Perché si parla di scoraggiamento? Perché forse non cambia mai nulla. Cosa ne facciamo tutti, mi metto dentro anch'io, con tanta predicazione predicata? Più conosciamo e più siamo responsabili, più ci sarà chiesto il conto. Meno conoscenza abbiamo, tante volte meglio è. Quanta priorità diamo al Signore? Forse anche noi potremmo esserci riempiti solo la bocca e dire Signore, Signore e basta. E riflettiamo seriamente su quello che ho detto. Quanto siamo sottomessi ognuno a Cristo. Saulo fu sottomesso alla signoria di Cristo da quel momento della sua conversione fino alla fine della sua vita. In risposta alla domanda di Saulo, Gesù gli disse di alzarsi e entrare nella città di Damasco e lì ti sarà detto quello che devi fare. E questo incidente non fu, qualcuno l'ha messa in dubbio, non fu una proiezione soggettiva nella mente di Paolo, c'erano i testimoni che avevano udito anche la voce, anche se non compresero, erano tutti vivi. Saulo si alzò da terra e sebbene avesse gli occhi aperti non vedeva nulla e conducendolo per mano lo condussero a Damasco. Il suo ingresso fu molto diverso da come si era aspettato. Invece di rompere come vincitore il flagello dei cristiani, egli entrò impotente, entrò cieco e condotto per mano. Dio schiacciò Saulo, portandolo al punto della consacrazione totale. E cari fratelli, tante volte Dio ha bisogno di schiacciare anche noi. Ha bisogno di schiacciare anche noi per il nostro bene, per essere idonei al ministero. Tante volte Dio deve schiacciarci. È una piccola parentesi. La mano di Dio è una mano buona, ma quando Dio ci corregge è una mano che fa male. È una mano che fa male, ma alla fine, solo alla fine, quando quel dolore fisico passerà, a livello spirituale potremmo vedere tutta la bontà di Dio, perché se ha messo la sua mano su di noi per correggerci e per il nostro bene. Per 3 giorni il Signore tenne Saulo in quello stato. Saulo digiunò. Il suo digiuno dimostrava che ora Paolo è pronto a concentrarsi sulla volontà di Dio per lui. Era in uno stato di anticipazione. Notiamo che il Signore non dà il mandato direttamente a Saulo, ma lo vedremo la prossima volta, userà un altro suo uomo per istruire, per dire a Saulo quello che doveva fare. È molto interessante che anche uno degli uomini che Saulo doveva arrestare e portarlo a Gerusalemme, sarà proprio lui che porterà l'incarico a Saulo. E durante i 3 giorni, come abbiamo letto, lui non mangiò nulla. Dio lo guidò proprio in una ricostruzione mentale su tutto quello che stava succedendo. Sebbene la salvezza sia una trasformazione istantanea, dalle tenebre vai alla luce, ci vuole tempo per sondare le profondità e le ricchezze della grazia. Dalle ceneri della vecchia vita di Saulo sarebbe sorto l'uomo di Dio più nobile e utile che la Chiesa abbia mai conosciuto, Paolo. Qualche tempo fa ho letto un commento di Sant'Agostino, non so se l'avete visto, sembra che Coram Deo l'ha pubblicato, e parlava del nome di Saulo e diceva che è interessante che tutti i Saulo nella Bibbia, la parola Saulo si riferisce a persone orgogliose, a persone altezzose, e qui Dio cambiò il nome di Saulo in Paolo, lo rese umile così in questo modo. Ancora riguardo al digiuno, diciamo che il significato del digiuno è una forte consacrazione a Dio. Perciò in questi 3 giorni Paolo si consacrò al Signore. Ci avviciniamo alle conclusioni, abbiamo aperto questo messaggio parlando di vite trasformate. Abbiamo visto l'esempio di un mercante di schiavi che viveva una vita dissoluta. Poi abbiamo parlato di un ubriacone, un alcolizzato e infine di un immorale, tutti trasformati per la grazia di Dio. E oggi abbiamo iniziato a vedere il primo segno della vita trasformata di Paolo, questo primo stato da nemico di Dio ad amico, figlio di Dio attraverso la fede in Cristo. La grazia di Dio è talmente potente che può cambiare il peggiore dei peccatori. Nessuno di quelli che Dio ha scelto di salvare può resistere a questa grazia. Abbiamo iniziato a vedere proprio l'impegno di Paolo di servire Cristo come padrone. E non è un argomento che abbiamo finito di trattare, quindi abbiamo tante cose da vedere prossimamente, però quello che ognuno di noi vorrei che iniziasse a riflettere è che la grazia di Dio produce sempre un cambiamento. La grazia di Dio produce sempre un cambiamento e c'è una trasformazione. Per cui la domanda per noi che ognuno si deve fare, e poi concludiamo in tutta onestà, e quanto la mia vita è cambiata veramente dopo l'incontro che ho fatto con Gesù? Cosa mi impedisce, se ci sono delle limitazioni, di cambiare? Cosa vedono gli altri della mia conversione? Perché se non c'è una reale trasformazione della vita, o se è cambiata 20 anni fa e è rimasta uguale, c'è qualcosa che non va. Un bambino che non cresce, bisogna portarla dal pediatra, perché c'è qualche cosa che non funziona. Paolo, come Newton, come Sant'Agostino, come ogni vero credente, furono trasformati dalla grazia di Dio, compresero il grande amore di Dio e compresero l'immensità del sacrificio di Cristo per il perdono dei loro peccati. Che la grazia di Dio possa trasformare veramente le nostre vite. Preghiamo. Signore, oggi abbiamo letto questo, abbiamo aperto la tua parola in questo brano, ci parla del più grande uomo, Signore, che tu hai scelto per portare il Vangelo alle nazioni, ma ci parla anche di un uomo, Signore, sottomesso alla tua autorità, con un cuore genuino, Signore, un cuore nobile, che comprende la gravità del suo peccato e sposta, Signore, tutta la sua vita nel servirti, nell'obbedirti, come vedremo, nel consacrarsi a te, Signore. Aiuta ognuno di noi, Signore, oggi hai voluto parlare ai nostri cuori, non per farci fermare, Signore, ma per stimolarci a cambiare, Signore. Tutta questa parola che ascoltiamo deve essere presa sul serio, Signore, e non siamo qua a perdere del tempo, ma siamo qua per ascoltare quello che tu hai da dire. E vogliamo cambiare, Signore. Ti chiediamo aiuto in fare questo e che ognuno, Signore, sia incoraggiato a cambiare per la tua gloria, per la Chiesa, Signore, perché questa Chiesa possa essere veramente una lampada in questa valle e non frenata, Signore, da 1000 problemi, 1000 difficoltà, o altri tipi di freni, Signore, che non conosco. Ti prego di sanare i nostri cuori laddove sono feriti e ti prego anche per chi sta soffrendo, Signore, di continuare a sostenerlo, che possa la tua mano, Signore, sempre tenerlo su. E ti prego per tutti noi, Signore, anche oggi che saremo insieme, di benedire questo tempo, Signore, che possiamo essere edificati anche nella comunione fraterna. Nel nome di Gesù. Amen.